Ringraziamo il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a comprendere e a conoscere questa parola.
Spirito Santo.
Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Se tu fossi più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame, Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, è vero che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. E Gesù le dice, credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. Parola del Signore. Siamo seduti. Ci sono dei Vangeli come questi dell'anno A. Sono Vangeli particolari che si usavano per fare gli scrutini durante la Quaresima e servivano nella Chiesa antica, ma ancora oggi sono come delle tappe quaresimali che portavano poi alla Pasqua. Quindi diciamo così che la struttura di questo Vangelo è una struttura catechetica e il fine di questo Vangelo è quello di far fare un cammino alle persone. Quindi ci accorgeremo, poi ci sarà il cecomando, poi ci accorgeremo che piano piano lo spirito, insomma, siamo portati a fare delle scelte di vita, no? Oggi si comincia con la Samaritana. La Samaritana appunto è il simbolo dell'umanità, è il simbolo di tutti i popoli, di tutte le persone che cercano Dio, no? Vi accorgete proprio che in questa catechesi, diciamo così, in questo Vangelo, c'è proprio questa ricerca dell'uomo attraverso questa donna, no? Che non ha ben chiaro quello che sta cercando. Però Gesù ha una capacità, diciamo così, maieutica, di tirar fuori anche quello che quella donna non sapeva di cercare al pozzo di Giacobbe, no? Nel pozzo di, dove quindi hanno dove i loro padri hanno adorato il Dio, nel pozzo di Giacobbe. Gesù è seduto sul pozzo di Giacobbe, però anche qui vediamo che i simboli sono importanti. Il pozzo di Giacobbe rappresenta le promesse dell'Antico Testamento. Gesù quelle promesse, abbiamo detto, che le porta a compimento, quindi sul pozzo di Giacobbe, ma lui non è il pozzo di Giacobbe, cioè lui, oppure lui è veramente il pozzo di Giacobbe, no? Questa donna quindi si avvicina a una sorgente, alla vera sorgente, ma non lo sa. Ed è bello che Gesù gioca un pochettino anche con lei, no? Adesso lo ricordiamo un pochettino, poi lo facciamo. Cercate così, anche voi siete persone che cercano Dio, che state cercando Dio, ecco. Quindi trovate un posto dentro questo Vangelo, collocatevi nella figura della donna, guardate Gesù, il pozzo, cercate anche voi di trovare un punto, una visuale, no? Puoi leggere questo Vangelo e farlo proprio e viverlo intensamente, no? Questo Vangelo. C'è una ricerca, c'è la ricerca della donna, c'è la presenza del Signore, c'è la presenza dell'acqua viva, l'acqua viva. C'è la promessa che è arrivato il momento, Gesù, questo è il momento in cui non si è soffrirà più né su questo monte, su quella mia Gerusalemme, ma Dio ama i veri adoratori in spirito e verità, no? Quindi sono tante cose che ci interessano in questo Vangelo. E anche noi dobbiamo leggerlo, quindi con questa verità, in spirito e verità, capire che cosa ci sta dicendo il Signore. E Lui è il pozzo della nostra vita, quindi anche stasera noi dobbiamo conoscere la Sua parola, dobbiamo conoscere il Vangelo. Non leggiamo quindi esternamente, cominciamo a camminare dentro questo Vangelo, guardiamo un pochettino anche queste immagini della Palestina, perché c'è stato, no? Cominciamo a capire un po' che cosa succedeva nei due paesi, nell'ambiente semitico, insomma, l'acqua è un bene importantissimo, l'acqua a mezzogiorno c'è veramente caldo. Quindi tutte queste cose, cadiamo dentro questa atmosfera biblica anche un pochettino, no? E avviciniamoci a Gesù, con la nostra vita avviciniamoci a Gesù. E poi fate la risonanza, con molta semplicità, come avete fatto anche l'altra volta, no? Non deve essere esposizione teologica, non deve essere pure una cosa tanto che più qualcosa, ma quello che il Signore, lo Spirito Santo, vi tocca anche questa sera, no? Mi colpisce questo Vangelo perché tocca la mia vita in questo senso. Da questo Vangelo capiamo perché il Signore anche ha preso la carne, è diventato un uomo, no? Se rimaneva uno spirito non avrebbe mai incontrato gli uomini fatti di carne. Se fosse rimasto un puro spirito non si sarebbe potuto fermare al pozzo e non avrebbe incontrato gli uomini lì, come noi. E questo però è la cosa più bella ma anche più difficile, perché noi spesso nella nostra vita, penso anche alla mia vita, noi abbiamo incontrato tanti pozzi, sono tanti pozzi in questa storia, anche nella nostra società, tanti sono i pozzi, non abbiamo il diritto di escludere nessuno, tutti i pozzi potrebbero esserci il Signore, anche da McDonald's, o da qualsiasi posto dove uno fa passare una serata perché per ristorarsi un po'. Non possiamo dire, certo che è una chiesa, certo, però Gesù si avvicina a tutto l'umano, tutto. Dove c'è l'uomo che è affaticato, che è caricato nella sua vita, che cerca? Certo, noi adesso diciamo, io adesso mi sono cambiato vita, conosciuto il Signore. No, no, voi ancora conoscere il Signore. Noi abbiamo tanta fame, tanta sete ancora, no? E perciò non dobbiamo trascurare certi luoghi che invece per Gesù sono importanti. Gesù dà tanta importanza anche le cose che noi diciamo nulla, no? Le cose che noi diciamo nulla. Per il Signore non è inutile, lui sta lì a parlare, pensa, quanto era importante la vita del Signore, sarà stata a parlare un'oretta con quella donna, sull'acqua, ha fatto l'analisi clinica dell'acqua, quello non ha capito niente, però si è fermato, e poi lui aveva sede, non era stanco, era un uomo, Dio era un uomo, bellissimo, per poter conoscere l'uomo lui si è dovuto stancare, se lui non si stancava non avrebbe potuto, lui ha sentito che significa stancarsi per un uomo, per una donna, lui sa che cosa significa. Ed è, cioè Dio è passato attraverso la stanchezza di Dio. Dio è passato attraverso la stanchezza di Dio, cioè la sua umanità, Dio è passato attraverso la sua umanità, non so come dire, la sua divinità è passata attraverso la sua umanità. Se lui non avesse sentito anche con delle emozioni che significa essere stanchi, non si sarebbe fermato, non avrebbe incontrato la stanchezza di quella donna. Perciò, qualche volta, no? Specialmente per i sacerdoti, ci può essere tentazione di dire, ah, non capiscono questi. No, invece il Signore, diciamo guarda, il Signore si bea dell'ignoranza degli uomini, la fa sua. Cioè non la allontana l'ignoranza degli uomini, la fa sua, la sceglie. Lui la sceglie l'ignoranza, lui sceglie la stoltezza quasi, lui sceglie la debolezza, lui sceglie questa faccenda che ci si affatica nel cercare Dio, lui sceglie questa fatica dei nostri contemporanei che non trovano mai Dio, lui la sceglie, non la butta via, non la scarta. Guardate che bellissimo questo, molto più bello così Dio, che se Dio fosse veramente Dio perfetto che tutti devono andare a dormire. No, tu scegli proprio la tua ignoranza, la tua incapacità di capire, lui lo sceglie proprio, lui se ne fa un titolo di vanto Gesù. Questo è meraviglioso, questo ribalta completamente l'idea della divinità, che c'era allora e che ci sta ancora adesso. L'idea della divinità è che questo Dio invece si mette lì, si sporca, sta con le persone sporche, sta con le persone che hanno sete. Quindi lui si nasconde lì dove ci sono le grandi crocevie dell'umanità, si nasconde dove c'è fame, dove c'è sete, dove non c'è senso. Si nasconde dove non c'è senso, si nasconde dove non c'è senso. Si nasconde, è come se noi lo vedessimo con gli occhi della fede, dove sta oggi il Signore? Dove non c'è senso, dove la gente fa dei rituali privi di senso. Per esempio i nostri divertimenti sono privi di senso, sono dei rituali privi di senso. Allora il Signore non ci sta, ci sta. Aspetta le persone lì a mezzogiorno. Quando sono stanchi, quando sono pronti, potrebbero fare anche un suicidio, potrebbero anche buttare via la loro vita, potrebbero anche decidere di smettere con la vita, capite? Lui sta lì. Lui sta lì. Quindi noi non possiamo dire che non c'è il Signore. In quei luoghi dove non c'è senso, c'è il Signore. Perché lui sceglie proprio quello spazio lì, quella umiltà, lui si mette lì. Quella donna appunto ha incontrato Gesù nel bisogno che aveva in comune con lui, l'acqua, nel bisogno che aveva in comune con Dio, fatto un uomo incontra Dio, ma non lo sapeva. E Dio ha preso la carne perché vuole sentire anche, se questa sera mi sento inutile, lui ha preso la carne per sentire questa inutilità, non per giudicarla, capite? Noi siamo un po' bacchettoni per cristiani, siamo bacchettoni. Dio non ha preso per giudicarla, ma perché mi vuole incontrare attraverso quel mio non senso. Lui mi vuole incontrare, quindi io dico, non mi devo impegnare in certe volte, dico, Signore, non ho voglia di fare niente. Non ho voglia di fare niente. E lui mi dice, dammi da bere. E io dico, ma che mi porto in giro? Dammi da bere. Perché fa così? Perché è un pedagogo? Perché ti dice, guarda che io... Di che cosa ha bisogno il Signore? Perché sei incarnato? Sei incarnato per me. Allora Agostino legge questa domanda così, Sant'Agostino, commentando questo brano, dice, quando Gesù dice ho sete di fare croce, di che cosa ha sete? E Agostino dice, Gesù ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Gesù, la sete del Signore, che noi abbiamo sete di Lui, che cioè noi lo desideriamo. Lui la sua sete, che lui è venuto, la sua sete, lui ci ama, lui cerca la nostra carne, lui cerca la nostra salvezza, quindi lui ha sete che io lo riami. Ho sete, il motivo per cui dice ho sete, muore sulla croce, è perché noi possiamo tornare a lui, e questa è la sua sete, capite? Perciò come fa a trattarci male, anche se fosse un peccatore più incalliti? Lui ha sete proprio di me, ha sete della mia debolezza, della mia ferita, ha sete di me che sono lontano, che male dico, non ho voglia di fare niente. E lui mentre muore in croce dice non c'ho, io sete di te, io sono venuto per te. E per questo lui allora non è banale niente, non è banale il fatto che il Signore ci incontri nei luoghi anche più grigi della vita. Dio non lo incontriamo solamente nelle adorazioni, capite? Non lo incontriamo nelle adorazioni, è un incontro bello, un grande festeggiamento, ma Dio lo incontriamo proprio quando io non ho voglia di fare niente, è Lui che mi viene a incontrare dove sto, domattina devo fare una cosa, non ho voglia di farla. Lui mi sta lì aspettando, non mi rendo conto che mi sta lì, ha quella faccia di quella persona che non sopporto, Lui sta lì. E Lui, dopo piano piano, tira fuori questa donna, no? Appunto, sempre di più la verità, perché quella donna non era ancora nella verità, ma quando gli dice dove è tuo marito, lui fa capire che quell'acqua viva però si può adorare, e quell'acqua viva ha bisogno della verità, no? E gli dice, se tu sapessi chi sono io, tu stessa gli avresti chiesto quest'acqua viva, no? Perché tu stai cercando un'acqua che non ti seta, stai andando a campare. Adesso comincia il rapporto in positivo, no? Gesù gli sta dicendo, guarda, tu stai cercando dell'acqua, tu stai cercando di campare in qualche giorno, qualche ora, tu stai cercando di divertirti un fine settimana. Tu stai cercando un bel vestito perché almeno ti passa con la noia della giornata. Tu ti stai convincendo che per essere felice, e tu queste cose le rinnovi tutti i giorni, sono i rituali della nostra vita, i rituali che facciamo tutti i giorni della nostra vita, no? Però Gesù non è uno che disprezza quello che facciamo, ci vuole far capire che c'è un'acqua che dà senso anche a questi rituali, che poi dà senso a tutto. Quest'acqua appunto è la sorgente, è una sorgente. L'acqua che cerchiamo noi, l'acqua che ci insegna per 5 minuti. E quando poi non c'è più quell'acqua, quante volte questi giorni sono stato giù, ho sentito tante persone che mi hanno detto proprio
che adesso abbiamo finito, cioè anche la speranza a volte viene meno, capite? Quando uno punta tutto in certe cose, in certi valori materiali, se vengono meno quelli, perché tu tutti i giorni facevi sempre gli stessi rituali, ti viene meno tutto. Allora il Signore ti guarda che c'è un'acqua che ti sieda per sempre. Tu stessa gli avresti chiesto, certo, lo Spirito Santo. E dov'è questo pozzo? È Gesù questo pozzo, ma questo pozzo sta sul pozzo di Giacobbe. Quindi bisogna conoscere Gesù, bisogna conoscerlo in spirito e in verità, bisogna conoscerlo sempre di più. Mi colpisce tanto questo, ma che tu stessi dovresti chiedere. Poi la donna è curiosa, comincia a dire, ma so che vedo che sei un profeta, quindi lui si fa conoscere, no? Sta al gioco, si fa conoscere, non scappa via Gesù. Gli fa capire che lui conosce tutto di lei. Ma non per accusarlo, glielo fa capire. E poi gli dice, so che devi arrivare al Messia, è colui che parla con te. Molto bello quello che ha detto Matteo. Perché è proprio così, anche l'Agostino ritorna su questo passo qui, no? Perché la verità è relazionale, che significa? L'acqua che tu cercavi prima, oppure i nostri piaceri. Pensate un po' ai piaceri vostri, i piaceri che cercavate prima della fede. Che piaceri erano? Erano piaceri che stavano come lì, tu te li prendevi, andavi a casa, te li consumavi, non servivano a nessuno, non parlavi di quel piacere, il piacere era solamente un puro fatto materiale, fisico, e non ti serviva a niente se non a gratificarti 5 minuti. Quello non è la verità. Quello è l'acqua che tu prendi un attimo e poi non ti serve più a niente. La verità è relazionale, significa che tu non la puoi bere, non la puoi, non dici poi, la verità non ne godi se tu non la condividi. La verità è una persona, quindi è una relazione. Capite quanto è diversa la cosa? Ma anche l'Eucaristia è così. L'Eucaristia non è una cosa che tu mangi e quel pane diventa il tuo corpo. È perfettamente il contrario. Tu diventi Gesù. Tu entri in relazione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Allora, c'è uno spartiacque nella nostra vita spirituale. Ve ne sarete accorti. C'è uno spartiacque, che è quello appunto dove prima io pensavo che mi avvicinavo a Gesù e mi sarebbero, cioè sarebbero stati risolti tutti i problemi della mia vita. Io avrei mangiato, avrei bevuto, sarei stato bene, non avrei avuto più problemi. Questa è un'immagine ingenua della vita spirituale. In tutti i cammini uno si scontra prima o poi. Non funziona, è Dio stesso che la distrugge. La distrugge Dio, capite? Perché quell'immagine di Dio è idolatra. Un Dio che io posso prendere quando voglio, non è vero, Dio è una persona. Dio si entra in relazione con la verità. Entrarci in relazione significa un'altra cosa, capite? Significa allora che quest'acqua viva, perché viva quest'acqua? Provate a pensare perché viva. Perché viva? Perché va e viene, perché è una sorgente, zampilla. Da dove parte? Dall'infinito amore del Padre. Chi è la sorgente viva? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Ma è una sorgente zampillante. L'acqua che io andavo a prendere prima, il cibo che andavo a prendere prima, è quello che avrei voluto prendere nella chiesa come piaceva una volta a me, era la chiesa che mi sistemava tutti i problemi. Vado a messa a proposito, sono bravo cristiano, poi mi faccio gli affari indietro. Questa è l'acqua che fa male, questa è l'acqua che puzza, è l'acqua putrida, è l'acqua putrida, è il cibo putrido. Invece il cibo, per questo Gesù dice, viene il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. In spirito e verità. Quindi un'acqua relazionale, un'acqua che ti porta a contatto con il Signore. E perché Gesù dice, se voi mi amate, io e il Padre vedremo ad abitare presso di voi. Ma io e il Padre è l'acqua viva. Quindi l'acqua viva significa che è una relazione. Già in se stessa il Padre e il Figlio sono relazioni dello Spirito Santo. Quindi quest'acqua io non posso imbottigliarla e venderla. Quest'acqua è un dono d'amore, è un flusso continuo. E quindi se io ce l'ho quest'acqua, se Dio mi dà quest'acqua, quest'acqua diventa anche per me sorgente d'acqua viva per altre persone. Chi è vicino a te, chi è vicino a me, sente che c'è una sorgente d'acqua viva, non c'è acqua putrida. Capite? È tutta un'altra cosa la vita poi quando incontri quest'acqua qui. Quando incontri Gesù vivo, no? Per questo il Signore dice, quest'acqua è viva e quest'acqua si muove, bisogna entrarci dentro, no? Però potremmo anche avere paura di entrare in quest'acqua qui. L'acqua di prima ci poteva dare più sicurezza, capite? Questa è un'acqua nuova, un modo nuovo di vivere. Ed è proprio una relazione, è proprio un'altra cosa. Nell'Eucaristia noi diventiamo quello che mangiamo. È il contrario di quello che accade nel nutrimento fisiologico. L'Eucaristia è il contrario del nutrimento fisiologico. Tu mangi un pezzo di pane e il pane diventa i tuoi muscoli. Nell'Eucaristia è il contrario, tu diventi Cristo. Ma vi rendete conto? Tu diventi Cristo, entri in Cristo, non è che lui diventa i tuoi muscoli. Tu diventi Cristo mangiando l'Eucaristia. Significa che tu, lo spirito di quell'Eucaristia, ti fa entrare in comunione con Cristo, diventi Cristo, quindi entri in rapporto con il Padre, con il Spirito Santo, con i fratelli. È l'acqua viva, è un modo diverso. Chi beve quell'acqua lì viene espropriato del proprio egocentrismo. Quell'acqua lì ti fa entrare in relazione con chi? Con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Quindi la donna andava a prendere l'acqua perché era caldo. Una volta rinfrescata non cercava più niente. Invece Gesù ci dà qualcos'altro, un refrigerio eterno, ci dà l'amore. Ed è bello, ed ha bisogno, piano piano Gesù arrivi all'amore e capisce che dietro ogni bisogno c'è l'impronta di Dio. Anche i bisogni, anche le emozioni più elementari, però dentro c'hanno l'impronta di Dio. C'hanno l'impronta di Dio, Dio lo sa questo. Per questo Dio prende molto su sé i nostri bisogni. Però ci educa, capite? Ci educa. Dio ci educa, mi prende molto sul serio, ci educa. Dai bisogni ci porta poi all'acqua viva, se tu sapessi quello che ti dà questo. Quindi anche noi adesso, quando io penso certe volte c'era con la messa, ma io quando c'era con la messa, sono la stessa persona che da piccolo piaceva tanto il latte, piaceva tanto... E penso che cammino che mi ha fatto fare il Signore. Quando bevevo il latte io pensavo solo al latte, identificavo la mamma con il latte, mamma era il latte per me. Pensa che cammino che mi ha fatto fare il Signore, adesso che io cerco un nutrimento da lì, da quel momento lì in cui cercavo il latte, guardate, da quel momento lì, pensate che cammino ci fa fare il Signore, dove alla fine il nutrimento è lo Spirito Santo. E guardate che c'è un arco, una parabola di, dal latte a quel primo nutrimento, a quello dello Spirito Santo. Pensate qua, tutta la vita dobbiamo imparare, ci dobbiamo staccare l'effetto materiale dei bisogni. Pensate quante volte ricadiamo, torniamo indietro nell'aspetto materiale dei bisogni, no? E quante volte, con quanta pazienza il Signore ci fa capire poi, e noi ricominciamo lì. Così anche gli affetti, come vogliamo vedere gli affetti, no? Quanta fatica lasciare quegli aspetti legati al nostro io disordinati, no? E Dio ha pazienza. E ci aspetta al pozzo, e noi andiamo al pozzo, tutti i giorni andiamo al pozzo, ci manca questa cosa qui, e mi manca questa cosa qui, e mi manca il marito, e mi manca questa cosa qui, mi manca... e lui ci aspetta al pozzo, e ci fa risalire, cioè, se tu sapessi, e dice dammi da bere. Cioè, ti prende sul serio, capito? E dammi da bere, ti dice. E tu gli dici, ma mi porti in giro? Se tu sapessi che ti dice dammi da bere. E allora noi, capite che cosa? Ascoltiamo la parola, ascoltiamo l'amore di Dio, cioè ascoltiamo Gesù. Però questa parola deve diventare sempre di più acqua viva, no? E l'acqua viva poi la riceviamo attraverso la parola, lo Spirito Santo. Alla fine questa acqua viva non si consuma mai, perché è una sorgente. Alla fine tu diventi una sorgente di Gesù. Prima andavi a cercare un po' l'acqua dappertutto, no? Non l'abbiamo fatto così tutti quanti? Andavi a cercare un po' l'acqua, un po' di consolazione, la vostra sopravvivenza. Quante volte siamo andati a dimostrare un po' di gratificazione? Quante volte abbiamo fatto questi passaggi qui? Li fate anch'io, li facciamo anche noi. Quante volte andiamo a cercare un po' di gratificazione? Anche da tutti. Poi ci riponiamo quasi, ma guarda che faccio, ho bisogno di queste cose qui. A volte ci riponiamo di noi stessi. Perché andiamo a fare cose che non dobbiamo venire pure noi, non ci dobbiamo neppure noi. E chi è che sazia la nostra anima? Se tu sapessi che è colui che ti dice dammi da bere. Lui è capace, mi può dissetare? Sì. Lui ti può rendere felice. Quando è che sei felice? Quando ami. Quando è che non è più sete? Quando ami. Quando è che non hai più sete e non hai più fame? Quando ami. Quando è che non hai più sete e quando non hai più... Quando ami. Quando non ami, hai fame e sete in eterno. Ma quando tu ami, tu sei pieno. Perché? Perché sei diventato come lui. La verità è relazionale. La vera madre è quella che ha donato se stesso. Donandoti se stesso ti ha dato l'amore del padre. E tu godi di questo. Perché senti che c'è l'amore dentro. E puoi morire in pace. Ma è l'amore, non muori mai in realtà, perché questa è un'acqua viva. Quell'altra acqua puzza. Infatti quando tu ti attacchi a un bene di questo mondo puoi amare tanto una persona, scusate per questo, puoi amare tanto, ma se non credi la vita eterna poi muori con quella persona, anche tu. Muore quella persona e muori anche tu. Quindi quell'acqua lì basta. Puoi amare quanto vuoi una persona, ma tanto se muore con te, se non credi la vita eterna. Hai bisogno di amare quella persona con un amore diverso, è l'amore del Signore. Ma lo capite il passaggio? Il passaggio è importantissimo, importantissimo. E anche quando uno fa un cammino di fede, tanto il Signore, nella sua immensa bontà, distrugge gli idoli che noi ci facciamo di Lui. Li distrugge tutti. Perché Lui vuole che noi andiamo alla sorgente. La sorgente è una cosa meravigliosa. Allora, perché noi abbiamo paura? Provate a pensarci. Anche io ci dico, perché abbiamo paura? Perché siamo abituati a toccare, a vedere queste cose qui. Noi guardiamo il mondo come se il mondo fosse un luogo dove le persone più forti fanno le scarpe per i più deboli. Quindi ciascuno si deve trovare la propria gioia, la propria forza, il proprio nutrimento, deve star bene. È così che il mondo si può vedere, no? Sotto un certo punto di vista. Io vedo il mondo, devo capire come riuscire a stare piuttosto benino. Provate un po' a pensare che il mondo invece come lo vede Dio. Che Dio ti vuole mettere attraverso anche i bisogni con cui tu sei fatto, attraverso questi bisogni, perché ti ha creato Dio. Che c'ha da fare se Dio mi ha creato quel bisogno di essere amato? Ma mi ha già fatto Lui, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di essere voluto. Ma ha fatto Dio così? Mica mi sono fatto io così. Perché Dio ci ha fatto così? Provate un po' a pensarci. Noi guardiamo la vita dicendo, come faccio io adesso a diventare a raccimolare più affetto possibile per star bene questa la mia giornata, un punto di vista umano. Provate un po' a pensare a Dio cosa pensa. Andate dall'altra parte, scavalcate il muro. Dio ti ha creato così che hai bisogno di amore. Allora che è pazzo? È pazzo? Si diverte con noi? No. Lui sta aspettando che tu comprendi, che tu ti apri. Il peccato ci ha fatto chiudere. Il peccato ci ha fatto chiudere, abbiamo paura l'uno dell'altro. Il peccato ci ha fatto chiudere. Dio invece ci vuole, ci ha creato proprio così creature per riempirci della sua divinità. Ma noi ci riempiamo della sua divinità se impariamo ad essere uomini, se impariamo ad amare, ad amarci, non a scavalcare i pozzi, i luoghi dove si deve, dove si ama, dove ci si saluta, dove ci si vuole bene. Cioè, guardate che la vita a volte basta un particolare, ma diventa meravigliosa. E la vita diventa meravigliosa non perché vince al lotto, ma perché la scopri per come la vede Dio. La scopri per come la vede Dio. Allora vedi che l'acqua zampillante ce l'hai a portata di mano. Per questo il Signore ha scelto, scusate, il Padre Eterno non poteva fare due simboli grandissimi? Scelto il pane e il vino. Cosa più normale di questo mondo, legata ai bisogni naturali, capite? Non vi fa pensare questo? Cioè lui poteva fare una cosa incredibile, preparare una torta speciale, questa e questa. Pane. Il primo bisogno quasi dell'uomo, insieme a vino. Perché? Perché lui passa lì. Allora lui ci vuole riempire l'amore. Passando dentro le nostre pulsioni, la nostra natura più semplice. Noi, pensate, Dio che è Dio è così semplice. Noi che non siamo niente vogliamo essere Dio. E per questo non lo capiamo. Ma questo è il demonio, capite? E il demonio non ci fa passare sui luoghi più semplici. Il demonio che ti dice, perché non prendi subito quella cosa che ti ha detto di non mangiare? Allora è bellissimo, allora provate a pensare come Dio vi ha creato. Questa acqua viva, lui non ce l'aveva dato un percorso lungo, lungo, lungo. ma lui ce la vuole dare adesso. È lui l'acqua viva. È lui l'acqua viva, ma ce lo vuole dare adesso. E adesso possiamo anche veramente ringraziare il Signore di questo percorso. Io ringrazio il Signore anche di tutti gli errori fatti, anche di tutte le volte che ho mangiato il pane che non ci fa male, perché attraverso quello ho capito qual era il pane vero. Anche attraverso quello io penso che si può ringraziare il Signore, capite? Dio ha avuto una pazienza infinita con ciascuno di noi. Adesso ci ha fatto capire, abbiamo fatto tanti errori, ha avuto pazienza. E allora adesso ognuno di voi potrebbe dire, ma io che cosa cerco? E di fronte a questo io penso che non ce la facciamo più a dire, Signore, di fronte a questa chiacchierata che abbiamo fatto, chi avrebbe il coraggio di dire al Signore, mi mancano un po' di soldi? Chi avrebbe il coraggio, scusatemi, mi metto a dire, mi manca un marito o una moglie? Non è nemmeno questo. Capite? Tutte le volte che abbiamo detto mi manca questo, mi manca questo, mi manca questo, non è nemmeno quello. Ci manca solo Dio, ci manca Dio. Che siamo fatti per Dio, ci manca Dio. Ci manca Dio. E a Dio manchiamo noi. A Dio manchiamo noi. Dio è assetato di me. E questo è il miracolo della vita. Dio è assetato di me. E a me e a te, sposa felice, sposo felice, manca Dio. E Dio nasconde, diciamo così, questa mancanza dentro il latte, dentro il cibo più naturale. Quel bisogno contiene l'eternità di Dio. Già c'è l'impronta dell'eternità di Dio. Per questo il Signore ci dice purificare. Camminare. Ci fa camminare, Signore, capite? Ci dà tante, ci fa camminare e poi alla fine della vita capiamo che noi siamo fatti per qualcosa che non passa. Se tu sapessi chi è che ti dice dammi l'acqua, è così che per tutti. E oggi il Signore ci riempie di quest'acqua. Però è bello che lo fa, a me sembra molto bello che il Signore lo fa comunque prendendo molto sul serio quello che lui ha creato, che è l'uomo, che è fatto proprio così con le sue debolezze. E piano piano ci educa, alla fine ci sta educando tutti, capite? Perché mi sempre tutte le volte che siamo illuso, mi sembra di toccare il cielo con un dito, adesso non mi chiesto di non è arrivato da nessuna parte, devo ricominciare sempre. Devo sempre ricominciare. Però proprio questo è il cammino della fede, sapete? Bisogna farlo così. Allora preghiamo, ringraziamo il Signore, chiediamo di quest'acqua viva, che poi è l'acqua della gioia, l'acqua che non stanca, e poi l'acqua che possiamo condividere, quest'acqua. Questa è l'acqua che possiamo condividere tutti, cioè poi è un'acqua che si svolga. E quando ti accorgi che una persona ha quell'acqua viva, ti fa piacere stare con quella persona, capite? E viceversa. La volete quest'acqua?
Sì.
Ma sul serio?
Sì.
Tu vuoi l'acqua viva? Ma guardate se si può continuare a sposare, a fare cose belle nella vita, a desiderare una bella vacanza, le cose belle. Ci si deve continuare, però alla fine io credo poter dire che non è questo che cerchi. Che Dio ti fa desiderare, ti ha fatto così buono. È un paradosso, Signore, ha fatto l'uomo bisognoso di tutto per fargli capire che alla fine non ha bisogno di niente, ma che ha bisogno di lui. Ma che meraviglia che ha fatto Dio, vedete voi come siamo fatti noi. Noi cerchiamo, 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 alla fine non ci basta niente, e quando ce l'abbiamo non siamo contenti. L'acqua viva che sono io e Gesù, io qui lo vedo anche un po' sorridere, capito? Al posto, perché aspetta che questa donna gli avvicina, aspetta che questa donna capisca. E così si avvicina anche a noi. E allora faccio un'altra cosa, forse mi sto inventando un po' di cose, ma io penso una cosa, che Gesù è molto vicino a chi sta soffrendo alla fine della vita. E forse noi dovremmo essere meno piedisti è più amorevole verso chi sta soffrendo, far capire che sì, perdono tutto, ma non muore sempre che perde tutto, ma sta anche riavvicinandosi a tutto. Si sta riavvicinando a tutto, si sta riavvicinando all'amore, no? Abbiamo fatto che torniamo da Dio. Pensate che procedimento che il Signore ha fatto, ci ha fatto diventare un pugno di cellule che hanno bisogno del latte. Identificano tutto l'amore del latte, poi cambiano, crescono, si vestono, poi cominciano a conoscere le persone e poi alla fine dovremmo morire, lasciare quel corpo che ci ha insegnato per il corpo, attraverso quel corpo per insegnare, ci sta insegnando la madre. E dobbiamo usare il corpo e ritorneremo a Dio. Dammi la tua vita, ecco la tua vita. Coraggio, quindi, cammino. Crediamo. Vogliamo fare, sì, facciamo per il nostro quel cambio di inizio, di nuovo, rifacciamo quel cambio di inizio. Preghiamo tutti gli uni per gli altri, anche per la nostra ricerca personale, perché è Gesù che ci aiuta, che ci sta guidando. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimetteremo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. E tutti quelli che adesso ognuno di noi, se anche di dove sei, dice sì, ma a me se mi piacerebbe tanto quella ragazza, quella ragazza, oppure non ci scandalizziamo, ok? Se l'acqua viva per me in questo momento è qualcosa di materiale, proprio materiale, non ci scandalizziamo. Stiamo tutti andando verso il Signore, ok? Non ci dobbiamo scandalizzare. Sappiamo che il Signore ha una pazienza infinita e ci porta a Lui, a quest'acqua.
Spirito Santo, facciamo il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori. Spirito Santo.